Laudetur Jesus Christus.
I titoli: Covid, oltre 50 milioni di casi nel mondo, negli Stati Uniti i decessi sono più di 240.000, la speranza riposta nei vaccini. Migranti, naufragio nel Mediterraneo, affonda un gommone con 100 persone a bordo, tra le vittime un bimbo di 6 mesi. Etiopia, migliaia di civili in fuga in Sudan, proseguono le operazioni militari nella regione Tigre. Sono le 8:32 secondi, buongiorno da Benedetta Capelli. In apertura la pandemia di coronavirus, sono più di 52 milioni i casi nel mondo. Intanto l'Unione Europea autorizza l'acquisto di 300 milioni di dosi del vaccino che si sta mettendo a punto negli Stati Uniti. Alessandro Guarasci.
Il virus continua ad essere presente in tutte le aree del mondo. Il paese più colpito restano gli Stati Uniti, con più di 10 milioni di casi e quasi 241.000 vittime. Ieri negli USA nuovo record giornaliero, 140.000 casi. Seguono l'India e il Brasile. Intanto Pfizer e BioNTech hanno chiesto e ottenuto dall'EMA, l'agenzia per il farmaco a livello europeo, la revisione continua dei dati relativi al vaccino contro il Covid-19 che stanno sviluppando. Padre Paolo Benanti, docente di etica e bioetica alla Pontificia Università Gregoriana.
Da una parte la speranza bussa, dall'altra c'è anche una prudenza di non pensare che siamo già arrivati alla fine. Mai come oggi siamo chiamati a cooperare, ciascuno con la propria funzione, con la propria capacità di mediazione, perché ci sia un'equa distribuzione del vaccino.
E in Italia saranno elaborati i dati Covid arrivati ieri dalle regioni, che domani verranno valutati dal governo per decidere nuove possibili zone rosse o arancioni in tutta Italia.
Ennesima giornata drammatica ieri nel Mediterraneo. A largo delle coste libiche, un gommone con circa 100 migranti è naufragato, provocando almeno 6 morti, fra cui un bambino di 6 mesi. Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla ONG Open Arms, che in serata ha condotto il salvataggio di un'altra imbarcazione con 65 persone. Il servizio di Marco Guerra.
Il gommone su cui viaggiavano 100 migranti non ha retto e ha ceduto a circa 30 miglia a nord delle coste libiche di Sabrata. La scena che si è presentata davanti ai soccorritori della ONG Open Arms ripete le dinamiche di tutte le tragedie dell'immigrazione. Persone in acqua, prive di salvagente, che tentano di salvarsi aggrappandosi a qualsiasi cosa galleggi. 6 di loro non ce l'hanno fatta, tra cui un bimbo di 6 mesi della Guinea. La Guardia Costiera Italiana, verificata l'indisponibilità di altri stati, ha inviato una motovedetta con personale medico, ma Open Arms polemizza con le autorità, ricordando di essere l'unica realtà rimasta a operare nel Mediterraneo dopo i fermi amministrativi delle altre ONG. E in serata è proseguita l'attività di salvataggio dell'organizzazione spagnola. La nave, già carica di 198 migranti salvati al largo della Libia, ha ultimato il soccorso di un'altra imbarcazione con 65 persone a bordo, molte le persone che necessitano di assistenza sanitaria.
In piazza l'opposizione in Armenia contro l'accordo di pace con l'Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, considerato un tradimento degli interessi nazionali. L'opposizione ha dato anche un ultimatum al primo ministro Pashinyan affinché si dimetta. Diversi gli arresti eseguiti dopo i disordini che sono scoppiati. E sulla situazione umanitaria in Armenia, Elvira Ragosta ha intervistato Don Mario Cuccarollo, responsabile dell'ospedale Redentoris Mater sulla piana di Ashtoshk. La struttura è stata costruita da Caritas Italiana nel 1991 è donata da San Giovanni Paolo II al popolo armeno.
C'è parecchia confusione in questi giorni, perché il Covid, poi la guerra, adesso questo armistizio che ha sorpreso un po' tanti, ma tanti anche se lo auguravano. Il problema è di un paese che vive tra molte difficoltà, almeno parlo della stragrande maggioranza della popolazione, e queste situazioni creano ancora più problemi e più difficoltà di vivere.
Sulle necessità umanitarie del paese che cosa ci può dire?
L'ospedale lavora quasi completamente gratuito. Le esigenze sono sempre molte. Anche quest'anno siamo riusciti a distribuire tonnellate di alimenti, vestiario. Seguiamo molto le famiglie con i sostegni a distanza, quindi attività, diciamo, collaterali all'attività dell'ospedale vero e proprio.
Passi avanti in Libia, raggiunto durante il forum del dialogo politico libico in Tunisia un accordo mediato anche dall'ONU per mettere fine alla fase di transizione e indire elezioni presidenziali e parlamentari trasparenti in un periodo non superiore ai 18 mesi. Proseguono le operazioni militari etiopi contro le postazioni militari del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigre, la regione secessionista nel nord del paese. 11.000 i civili in fuga nel vicino Sudan. Il primo ministro Med ha ribadito che si tratta unicamente di attacchi contro obiettivi militari, ma i timori per il rischio di una vera e propria guerra civile sono alti. Tutte le comunicazioni con l'Etiopia sono al momento bloccate. Secondo il bilancio fornito da Addis Abeba, finora sono 550 i combattenti uccisi e 29 quelli fatti prigionieri. Le numerose organizzazioni coinvolte nei progetti di cooperazione internazionale lanciano l'allarme umanitario per le gravi ripercussioni che il conflitto potrebbe avere sulle popolazioni locali a rischio fame, come conferma Sandro De Luca, direttore del CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, intervistato da Stefano Leschinski.
Indubbiamente l'Etiopia rimane un paese dove ci sono opportunità di sviluppo anche importanti, ma c'è una strutturale vulnerabilità alla insicurezza alimentare, per esempio. Solo nel Tigray ci sono circa 600.000 persone che sono strutturalmente vulnerabili in necessità di aiuto alimentare. La crisi in questo momento ha semplicemente bloccato qualunque intervento.
Quali sono i risultati che rischiano di essere vanificati da un conflitto?
L'Etiopia è un paese in cui, per esempio, in particolare la cooperazione italiana ha investito risorse importanti in interventi nel settore della salute, dell'accesso all'acqua, l'interruzione della continuità di certi programmi che lavorano sul lungo periodo rischia veramente di far ritornare indietro di molti decenni il paese e contribuire peraltro a far esplodere ancora di più le tante crisi che riguardano la Somalia Region, Gambella, l'Amara e tante altre regioni.
In Costa d'Avorio, dopo le violenze che hanno costretto alla fuga oltre 8.000 persone e provocato diverse vittime, ieri il presidente Ouattara, rieletto per un controverso terzo mandato, e il leader dell'opposizione Bédié si sono incontrati per cercare di spegnere la tensione nel paese. Tensione a Hong Kong, il Parlamento si è riunito dopo le dimissioni di tutti i deputati filo-democratici espulsi, fanno sapere, per mancanza di patriottismo. Omaggi distinti negli Stati Uniti, nella giornata dei veterani, da parte di Donald Trump e Joe Biden. Intanto il presidente eletto scelto Ron Klain come capo dello staff della Casa Bianca, un onore per me, ha fatto sapere. La crisi istituzionale in Perù, giornata di proteste a Lima dopo la destituzione del presidente Vizcarra con l'accusa di indegnità morale. Merino è il nuovo capo di Stato, a lui il compito di traghettare il paese alle elezioni della prossima primavera, una crisi questa che si sovrappone a quella sanitaria, economica e sociale legata alla pandemia. Andrea De Angelis ne ha parlato con il giornalista sudamericano Alfredo Luis Somoza.
Quello che manca in Perù in questo momento è una guida autorevole e al di sopra di ogni sospetto per governare questo paese, che va al di là dell'essere dichiaratamente di destra o di sinistra, ma che riguarda proprio la qualità della democrazia e la qualità appunto di un ceto politico che in questi anni ha dato soltanto il peggio di sé.
I vescovi in un messaggio hanno lanciato un appello alla trasparenza e al tempo stesso il loro è anche un messaggio di speranza. Quanto può essere importante la voce della Chiesa?
Molto importante. In Perù la Chiesa Cattolica conta molto, l'appello è quello di ascoltare il popolo, di fare un'autocritica. Molto chiaramente hanno detto che comunque questi giochi di potere che hanno portato alla destituzione degli ultimi due presidenti non devono in nessun modo ostacolare il processo elettorale che è previsto per l'anno prossimo.
Siamo all'udienza generale di ieri dalla biblioteca del Palazzo Apostolico. Francesco ha riaffermato la vicinanza della Chiesa alle vittime degli abusi e l'impegno a sradicare questa piaga. Nella catechesi ha parlato ancora della preghiera, affermando che tenacia, coraggio e umiltà sono gli elementi che devono caratterizzare ogni dialogo con Dio. Ascoltiamo il Papa.
Qualcuno mi ha detto: lei parla troppo della preghiera. No, non è necessario. Sì, è necessario. Perché se noi non preghiamo, non avremmo la forza per andare avanti nella vita. La preghiera è come l'ossigeno della vita. Si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. Padre, io vado a pregare e non sento nulla. Ma dobbiamo andare avanti.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari, regia, Benedetta Capelli in studio, grazie per l'attenzione. A breve segue il buongiorno di Radio Vaticana con voi.